Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Settembre è un anniversario non da cifra tonda, perché parliamo di 1892 e quindi non saranno ancora i 130 anni del 2022. L'anniversario è quello della prima partita del Liverpool Football Club ad Anfield, lo stadio che da quel momento è la casa dei Reds. Beh, allora, Anfield era stata in realtà la casa dell'Everton, ma questo lo sanno tutti, è un po' come la prima riga in alto quando si va dall'oculista e ti chiedono di leggere. È troppo facile, troppo grandi le lettere, troppo scontato ricordare che l'Everton fu la squadra che per prima giocò ad Anfield. Una circostanza particolare, perché effettivamente la storia avrebbe potuto prendere una piega completamente diversa se non fosse accaduto quello che è accaduto. A beneficio dei pochi che ancora non lo sappiano, lo ricordiamo. Allora, zona di Everton, che è un quartiere, e attenzione, è un quartiere che non è che fosse così famoso nel resto d'Inghilterra. Quasi 100 anni dopo la formazione dell'Everton, un esponente della famiglia reale, non facciamo nomi, in occasione di una finale di Coppa d'Inghilterra, chiese al presidente della squadra: mi dica, ma che città è? Dov'è questa città chiamata Everton? E dovettero spiegare che si trattava semplicemente di un quartiere nella zona nord di Liverpool. Quartiere che, parliamo di seconda metà dell'Ottocento, era della piccola borghesia. È un po' peggiorata la situazione nel corso dei decenni, la vivibilità del quartiere si è abbassata parecchio. Anche per questo motivo l'Everton ha tante iniziative a livello sociale, perché c'è bisogno effettivamente di qualcosa per aiutare quella parte di città che poi l'Everton lascerà, se non altro come stadio, per andare nella nuova zona, quella in una delle zone del porto, però lasciando comunque una grande eredità, grande attenzione alla gente di questo quartiere, di questo circondario di Everton, che ha sostenuto la squadra per molto più di 100 anni. L'Everton fu fondato come conseguenza di una parrocchia chiamata San Domingo, che venne creata in quella zona per razionalizzare, si parlava già di questo all'epoca, una situazione che non era molto esaltante. 3 parrocchie metodiste nella città del Liverpool, tutte e 3 con pochissima frequentazione di fedeli. Piuttosto che gestirne 3, dispendioso, dispersivo, se ne creò una in un'altra zona, sperando di fare da coagulo per i fedeli. Come sia andata non si sa, nel senso che comunque la frequentazione migliorò, la chiesa di San Domingo, la parrocchia, venne poi abbattuta successivamente. Suoi frequentatori, suoi gestori si misero a giocare a cricket, un fatto abbastanza comune all'epoca. A un certo punto, 1878, come è accaduto nel resto d'Inghilterra, tante altre squadre cominciarono a dire: bisogna fare qualcosa, stare attivi anche nei mesi invernali, e quel qualcosa era una squadra di calcio che si chiamò San Domingo, da cui appunto deriva l'Everton. Giocarono in un angolino a sud-est del parco adiacente, chiamato Stanley Park, e va detto che nel 1885, ad esempio, sui 112 club tutti più o meno alla stessa altezza, che giocavano nella città di Liverpool e immediati dintorni, 25 avevano un'affiliazione religiosa. San Domingo, era la migliore, ma non è che le altre fossero particolarmente inferiori, quindi teoricamente ognuna di queste 25 di emanazione religiosa poteva a sua volta creare un club calcistico. Il problema fu questo: dato che comunque la San Domingo era più forte mediamente delle altre, non necessariamente più organizzata, ma più forte, cominciava ad attirare giocatori anche da altre zone, si parla di dilettantismo puro, e i reggenti della parrocchia dissero: non è giusto però che continuiamo a chiamarci con un nome fuorviante, perché nella squadra giocano anche ragazzi che in chiesa non vengono mai perché sono di un'altra parte della città. Riunione, 6 novembre 1879, e cambiamento del nome da San Domingo a Everton. Ma allora direte: cosa c'entra l'Everton con Anfield? Ci arriviamo. Giocava questa squadra nuova in una zona adiacente una casa che era di proprietà di John Holding, che era arrivato da umili origini ed era diventato un imprenditore, un produttore di birra. Nel 1897 sarà addirittura sindaco di Liverpool e verrà chiamato King John of Everton, Re John di Everton, perché veniva da quella zona. Holding invitò la squadra a giocare in un campo di sua proprietà dopo essere diventato presidente, con una funzione un po' particolare, difficile definirla secondo i ruoli dell'epoca. Riuscì ad affittare un campo da un mediatore di bestiame, William Cruitt. Quindi la squadra si spostò dall'angolino precedente a sud-est, che non era possibile recintare perché già si parlava di far pagare gli spettatori per vedere la partita, e si andò appunto all'estremità opposta del parco, in questo campo vicino a Priory Road, dove ci fu l'affitto da parte di William Cruitt. Dopo un po' però Cruitt si stufò, perché la presenza dei calciatori e anche dei primi tifosi cominciava a dare fastidio, erano già stati eretti delle recinzioni in modo da far pagare. E che succede? Holding scopre un altro luogo dove far giocare la squadra, un campo di proprietà di un amico, di un collega oltretutto. Il campo è nella zona vicino a Anfield Road, a questa strada. Naturalmente Holding aveva un forte interesse, era un affarista, era una persona, se vogliamo, anche cinica, molto dedita alla crescita su tutti i fronti, soprattutto alla crescita personale. Le strutture del nuovo campo erano buone, ma non c'erano ad esempio spogliatoi adeguati. E cosa fece Holding? Disse alla squadra: beh, attraversate la strada e vi cambiate al Sandon Hotel, un pub che era non casualmente di sua proprietà. L'Everton ebbe un grande sviluppo da questo punto di vista, addirittura ci fu un titolo vinto nel 1891. Dopo un po' però le pretese di Holding, che ricordiamo era comunque presidente della squadra ma era appoggiato anche dai dirigenti ex parrocchiani attualmente del club, voleva aumentare l'affitto, voleva vendere solamente i suoi prodotti alle partite, insomma una serie di discussioni dal punto di vista economico fecero sì che lo stesso Holding venisse cacciato dagli altri dirigenti e quindi non fosse più il presidente dell'Everton. L'Everton decise di andarsene da un'altra parte, tornò nella zona che adesso si chiama Goodison Park e che all'epoca appunto venne ridotta da zona abbastanza poco praticabile, ridotta e condizionata a diventare uno stadio di calcio. E Holding si trovò di fronte a un problema: un campo con discrete strutture vuoto, e quindi decise di fondare, e questo accadde nel marzo del 1892, una nuova squadra chiamata Liverpool, perché voleva unificare il tifo dell'intera città, un compito abbastanza ambizioso considerando che appunto l'Everton era già una squadra di successo. Il Liverpool quindi è il terzo club che nasce per occupare uno stadio preesistente. Stessa cosa accade qualche anno dopo con il Chelsea, perché ricordiamo che lo stadio Stamford Bridge è stato costruito per ospitare le finali di Coppa d'Inghilterra, per rubare le finali di Coppa d'Inghilterra al grande stadio Crystal Palace, che è la zona e non l'attuale stadio del Crystal Palace, Selhurst Park, perché è un pochino più a sud di Londra. Non ci fu nulla, non si concretizzò questa cosa, se non brevemente, non divenne la sede fissa Stamford Bridge, infatti qualche anno dopo venne costruito addirittura Wembley, e quindi i fondatori di Stamford Bridge crearono la squadra, il Chelsea. Stessa cosa accaduta anche a Plymouth, dove la costruzione dello stadio era stata volta all'occupazione da parte di una squadra di rugby, che poi però non si concretizzò e nacque quindi il Plymouth Argyle. Di solito si menziona solamente il Chelsea da questo punto di vista, ma ricordiamo che anche il Plymouth fa parte di queste situazioni anomale. Club nati per riempire uno stadio esistente. Liverpool è l'unico in cui lo stadio esistente era già stato occupato da un'altra squadra, poi spostatasi altrove, appunto a Goodison Park. Il primo settembre 1892 il Liverpool batté il Rotherham Town, una squadretta, 7-0 o 7-1, perché ci sono due versioni diverse dello stesso risultato. Nello stesso giorno l'Everton giocava la prima partita a Goodison Park, che era stato inaugurato qualche giorno prima, ma non con una partita di calcio. La cosa curiosa è che l'inaugurazione di Goodison Park a fine agosto 1892 avvenne nello stesso giorno dell'inaugurazione di quello che adesso è Parked Celtic Park, lo stadio del Celtic. Il problema per il Liverpool fu che molta gente andò a Goodison Park, poca gente andò a vedere il Liverpool, anche perché il Liverpool era una squadra interamente composta da giocatori scozzesi. Non c'erano a livello locale giocatori disponibili. Ricordiamo che all'epoca gli scozzesi avevano una reputazione dal punto di vista calcistico migliore degli inglesi. Il gioco di passaggi e non semplicemente di un tutti contro tutti in cui si va a caccia della palla e presa la palla si cerca l'iniziativa individuale, poi magari la palla la perde, un altro tuo compagno la prende e cerca a sua volta l'iniziativa individuale. Ecco, gli scozzesi erano un pochino più avanti, avevano perfezionato prima degli altri un gioco che prevedeva il passaggio come opzione principale, non solamente la corsa palla al piede, che ricordava volendo anche certe attitudini del rugby, ovvero il giocatore che palla al piede o palla in mano come nel rugby sotto braccio sfida gli avversari e poi se lo fermano è costretto a darla a qualcun altro, a un compagno di squadra. Primo settembre, prima partita. 3 settembre, prima partita competitiva del Liverpool, quindi una partita valida per una lega locale. La curiosità è che vincendo il lancio della monetina, il capitano del Liverpool disse: attacchiamo verso di là, ovvero verso la porta che nelle immagini televisive vedete alla sinistra degli schermi. Quindi la porta dove, ad esempio, nella partita tra Liverpool e Chelsea, l'ultima partita di campionato, il Liverpool ha attaccato effettivamente nel primo tempo, segnando il rigore con Salah al quinto minuto di recupero del primo tempo. E in quel momento nacque la tradizione, ovvero quando il Liverpool vince la monetina, il capitano dice sempre: attacchiamo verso sinistra. Perché? Perché così nel secondo tempo attacchi verso la Kop, la curva storicamente, tradizionalmente dei tifosi. Kop che nel corso dei rifacimenti dello stadio, degli ingrandimenti dello stadio, venne costruita nel 1906, venne adattata nel 1906. Il nome Kop, lo sapete, nasce da una collina del Sudafrica, nella parte sud del continente africano, all'epoca della guerra dei Boeri. Sapete che inglesi e quelli che adesso chiamiamo olandesi avevano possedimenti da quelle parti, ci furono anche contrasti, un'offensiva fallita da parte delle truppe, diciamo, dell'impero nel gennaio del 1900 aveva portato a 300 morti proprio in questa collina, la Spion Kop, e molti di questi morti provenivano da Liverpool. C'è anche una canzone molto famosa dei tifosi di Liverpool che si chiama Scouser Tommy, ovvero Tommy il ragazzo di Liverpool, che racconta appunto la storia di un soldato. Nella successiva elaborazione questa curva arrivò addirittura ad avere una capienza prevista di 30.000 persone. Parliamo del 1928, in realtà erano 27-28.000 effettivamente. Non era grande come la famosa Holt End del Villa Park, ma aveva una caratteristica: essendo un pochino più bassa, quindi molta maggiore la densità di persone, con il tetto che spioveva un po' di più sul campo, e questo vale anche per le altre quattro tribune con i passaggi successivi, la famosa Main Stand che era stata costruita prima, poi ha avuto anche un incendio nel 1922, Il tetto abbastanza basso e spiovente sul campo dava comunque sia alla Kop sia al resto di Anfield una presenza quasi claustrofobica, una presenza incombente in maniera maggiore sui giocatori avversari. Poi, come hanno detto in tanti, compreso il grande Simon Inglis, lo scrittore che è stato il migliore in assoluto nel raccontare gli stadi del Regno Unito, se non hai una buona squadra puoi essere intimidatore finché vuoi, ma la Coppa alla fine serve a poco. Quando hai una buona squadra, ti dà un aiuto in più. Ecco, questa è stata la formazione del Liverpool, la prima partita ad Anfield, abbiamo detto, primo settembre del 92, e poi, vabbè, Anfield ha avuto anche delle altre prime volte, perché il 22 agosto del 64 ci fu il primo match of the day, la prima volta una partita venne ripresa per essere mandata in sintesi la sera del sabato. BBC 2 la videro in TV in 75.000, quindi nemmeno il doppio della capienza di Anfield stesso, ma fu un momento molto particolare. Nel 67 una partita di FA Cup contro l'Everton, 40.000 spettatori ad Anfield, 65.000 a Goodison Park, a vederla in diretta TV su un grande schermo. Anche quella fu un'innovazione. E ancora 15 novembre 69, prima partita a colori ripresa per Match of the Day, e poi, senza spiegare tutto il percorso dello stadio che, come potete immaginare, è stato rifatto varie volte da tutti i lati, le curiosità. 1980, Bob Paisley, erede del grande allenatore Bill Shankly, guarda una partita riserve, stadio semivuoto, e si accorge che quando i giocatori sono di fronte alla main stand, alla tribuna principale, si confondono con i seggiolini rossi, li fa ridipingere con colori variopinti che non hanno nulla a che fare con Anfield. Chiaramente questo non vale per le partite della prima squadra in cui i posti sono occupati, ma quei seggiolini paddock, che sarebbe in Italia il parterre, anche se parterre noi lo intendiamo più come posti in piedi, mentre all'epoca erano già stati messi i seggiolini ad Anfield, avevano questa curiosità che hanno poi modificato nel corso del tempo. Paisley era stato il successore di Shankly nel 74. Shankly è arrivato nel 59 dall'Huddersfield Town, curiosamente 30 anni prima, poco più, era arrivato anche dall'Huddersfield Town Herbert Chapman, che aveva trasformato l'Arsenal. Shankly era stato anche giocatore, arrivò a una condizione: che la scelta della squadra fosse sua e non dei dirigenti, perché attenzione, molti non sanno che fino agli anni 50 inoltrati, anche in nazionale, la scelta della squadra, addirittura in moltissimi casi della formazione titolare, che poi era l'unica consentita, visto che le sostituzioni ancora non erano ammesse, veniva fatta dai dirigenti, non sempre capacissimi. L'allenatore doveva un po' abbozzare, a volte faceva comunque di testa sua, una volta buttati in campo gli 11 prescelti dai dirigenti, li faceva giocare però in posizioni magari non previste. Len Shackleton, famosissimo giocatore morto nel 2000, scrisse un libro nel quale dedicò una pagina alla conoscenza che hanno i dirigenti delle tattiche e delle tecniche calcistiche. Ebbene, quella pagina è completamente vuota, perché secondo Shackleton, non per nulla chiamato Clown Prince of Soccer, ovvero il principe clown, un gioco di parole che ha a che fare con la parola crown prince, principe della corona, principe ereditario, ecco, secondo lui i dirigenti non sapevano nulla, aveva potuto sperimentare. Altro dettaglio: Shankly si dimise nel 1974, due mesi dopo aver vinto la Coppa d'Inghilterra con Liverpool, conferenza stampa in cui annunciava l'arrivo del grande Ray Kennedy, e subito dopo dimissioni. Il problema, di questo si parla abbastanza poco perché è una cosa abbastanza imbarazzante, Shankly non riusciva, era saturo, non ce la faceva più, ma non riusciva a stare lontano da Anfield, si presentava ad Anfield, si presentava anche al centro tecnico, stava a bordo campo. A un certo punto Paisley, pur essendogli amico e successore, dovette chiedergli per favore di non andare più, perché chiaramente la sua presenza disturbava. Ecco, questa è Anfield, questa è soprattutto la descrizione di questo momento curioso della storia, perché se l'Everton non avesse litigato con John Holding, con il suo presidente, forse il Liverpool non sarebbe mai nato, sarebbe nato qualcosa di diverso altrove, non ci sarebbe stata, perlomeno con l'inflessione rossa dei Reds, la tradizione della Coppa, che ricordiamo nel 94 è stata rinnovata, non più posti in piedi, già nell'87, per un posto dove era veramente un'esperienza vivere una partita. 87 era esplosa una fogna, forse per la troppa pressione del pubblico che saltellava continuamente. Quindi non è un avversario tondo, 1 settembre 1892, ma diciamo che va bene lo stesso quando si può parlare di Anfield, è sempre una grande occasione.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.